Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Il ricordo di Papa Giovanni, proprio in questo giorno, come sappiamo, lo lega per sempre nel ricordo della Chiesa alla grazia del Concilio. Preghiamo chiedendo per tutta la Chiesa oggi la sua intercessione, la sua luce. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 22, versetti 41-46. Mentre i farisei erano riuniti insieme, Gesù chiese loro: «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?» Gli risposero: «Di Davide». Disse loro: «Come mai allora Davide, mosso dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: disse il Signore, il mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio?» Nessuno era in grado di rispondergli, e da quel giorno nessuno osò più interrogarlo. Parola del Signore. Ecco che la conclusione di questo capitolo mostra come Gesù sia il Maestro che ha risposto a tutte le questioni, e alla fine è lui che interroga. Sembra che questo sia in Marco già la sua intenzione, e anche Matteo conclude in questo modo. Vediamo insieme quindi questo brano, che ha un suo rilievo speciale, particolare in questo quadro.
A me sembrava anche che questo brano in qualche modo fosse un po' il punto di conclusione di una questione, cioè di un modo di rapportarsi cominciato già da 21-23, quando a Gesù è fatta una domanda, insomma: con quale autorità fai questo e chi ti ha dato questa autorità? Mi sembravano appunto un po' gli estremi, insomma, un po' una conclusione di tutto questo discorso, di tutto questo appunto confronto in qualche modo. Anche perché appunto mi sono accorta che dopo Gesù farà tre parabole in cui si parla di figli. Un uomo aveva due figli, poi nell'altra soprattutto dice che da ultimo quel padrone mandò il proprio figlio dicendo: avranno rispetto di mio figlio. E poi c'è la terza: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. E quindi appunto si parla di autorità, si parla di figliolanza, sempre di un padrone, ecco, che certamente Dio, non in tutti. E quindi mi sembrava che ci stesse bene, ecco, questa conclusione e questa domanda che rimane lì, ecco, di chi è figlio, no? Cosa ne pensate del Messia, di chi è figlio, visto che Davide, eccetera.
Allora, secondo la carne, Cristo è figlio di Davide, però lo chiama Signore in un momento particolare, quando il Signore lo vuole glorificare, quando il Padre lo chiama perché ritorni alla sua sede e si assida alla destra del Padre. Solo in quel momento lo chiama Signore, ma secondo la carne, secondo la discendenza naturale, è figlio di Davide. Porta tutti e due i titoli, secondo la carne e secondo lo spirito. Quando lo si considera dal punto di vista umano, è figlio di Davide. Quando invece il Padre lo vuole glorificare, lo chiama Signore. Signore perché ormai ha compiuto la sua grande missione e deve ritornare alla destra del Padre. In quel momento il Signore lo chiama così. Lo equipara a sé, insomma, ha detto il Signore al mio Signore. Tutte e due le volte si adopera il termine Kyrios, per il Padre e per il Figlio. Quindi in quel momento in cui lo glorifica, lo equipara totalmente a sé. In quel momento è Signore.
Mi piace sempre tantissimo questa pericope, questa interpretazione di Gesù, che Gesù dà del Salmo 109. E Salmo 109, come attribuito al Messia, penso che sia questo versetto il più citato in assoluto dell'Antico Testamento. Penso di averlo letto da qualche parte. Ha detto il Signore al mio Signore, è citato dagli Atti degli Apostoli, è citato da, insomma,
la lettera agli Ebrei è costruita su questo
testo. Anche Prima Corinzi 15, sulla resurrezione dei morti, è costruita sull'espressione.
Salmo 110.
Su Salmo 109, sì, 109, 110. E però è poco spiegato. È citato, lo si canta, la Chiesa lo fa cantare tutte le domeniche, tutte le feste, ai vespri, tutte le domeniche. Però io mi ricordo anche quando ero piccola, non l'ho mai sentito spiegare. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec, a me nessuno non me l'ha mai spiegato. E voglio dire, come, eppure deve poter essere spiegato. Intanto mi piace molto perché Davide è un po' come quando dice nel Vangelo di Giovanni: Abramo esultò nel vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Perché Davide, intanto Gesù attribuisce il Salmo a Davide, non sempre i titoli da noi, i titoli dei Salmi sono considerati, invece è importante per Gesù che sia attribuito a Davide questo Salmo, è centrale il fatto che è Davide che lo dice. E Davide, parlando di suo figlio, il figlio che Dio gli ha promesso, e ripete le promesse di Seconda Samuele 7 e loda Dio, dice: il Signore ha detto a mio figlio, che è il mio Signore, siedi alla mia destra. Quindi è come che Davide vede in lontananza il suo discendente, l'erede a cui sono state fatte tutte queste promesse. E però penso anche che per poter essere compreso dai suoi interlocutori doveva essere interpretato in modo simile, se no loro avrebbero detto: vabbè, è un'interpretazione completamente arbitraria che per noi non vale. Invece evidentemente l'interpretazione di Gesù è valida, perché alla fine dice: nessuno era in grado di rispondergli nulla. Significa che questo salmo era già interpretato come un salmo messianico, e quindi l'interpretazione di Gesù è valida, tanto che li mette a tacere. Un'altra cosa rispetto a quello che ha detto Anita, non so, la discussione con i capi è cominciata, dice al capitolo 21, versetto 45, dice: udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capivano che parlava di loro e cercavano di catturarlo. Poi a 22:15 dice: allora i farisei ritiratisi tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo. Quindi mandarono i propri discepoli con gli erodiani, poi ci sono i sadducei. Però qui mi era sembrato, non so se sia arbitrario, il fatto che il versetto 41 ignori gli erodiani e ignori i sadducei, mi era sembrato che Gesù interloquisce con quelli che ritiene più alla pari, cioè con quelli coi quali può discutere con un minimo di base comune. Cioè, evidentemente citare un salmo per i sadducei non era così importante, cioè, i sadducei prendevano solo la Torah.
Ma a me sembra che questa domanda che fa Gesù ai farisei in realtà è la domanda di tutto il Vangelo, di chi è figlio. A metà del Vangelo, nel centro proprio del Vangelo di Matteo, c'è la grande domanda che Gesù fa: chi dice la gente che io sia? E poi: ma voi chi dite che io sia? E Pietro che risponde: tu sei il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù risponde con quella beatitudine: beato te, perché il Padre te l'ha rivelato, non la carne, non il sangue. E qua mi colpiva che il Vangelo dice, mette in bocca Gesù, come Davide in spirito lo chiama Signore. Mi sembrava che fosse molto, molto forte questa sottolineatura. Come di là dice il Padre te l'ha rivelato, qua Gesù rivela che Davide ha profetizzato in spirito e ha già cominciato a rivelare che Gesù è il Signore, e quindi che c'è questa signoria già decisa, già rivelata da Dio nelle scritture, cosa che un po' tutto il Vangelo di Matteo sottolinea tantissimo, sempre dice: finché si compisse la scrittura. E qui il Vangelo, praticamente tutto questo dibattito, tutta questa ricerca più o meno sincera o più o meno in difficoltà, perché tante domande vengono fatte per tentarlo, per metterla alla prova, per coglierlo in fallo, però di fatto è una ricerca alla fine, e si conclude così con questa parola di Gesù che dice: è la scrittura che lo dice Davide in spirito, che il Messia è Signore di Davide.
Io pensavo, avevo pensato a questo capitolo, cioè a questa pagina, e all'importanza di questi, come Matteo ha messo questi argomenti così centrali, e pagare il tributo a Cesare va approfondito, ma è un tema centrale, cioè se lo collochiamo non sul problema del pagare le tasse o della Chiesa, ma se lo mettiamo dentro alla cosa doveva fare Israele di fronte all'oppressione, di fronte che rapporto c'è fra la regalità di Dio e la storia, insomma un argomento centrale con delle grandi conseguenze. E il secondo argomento che abbiamo visto è la questione della risurrezione, ha delle enormi conseguenze diverse e presuppone concezioni molto diverse. I Sadducei non ammettevano, è un modo completamente diverso di affrontare i grandi problemi della retribuzione, della giustizia di Dio, eccetera, cioè della vita eterna. Sappiamo che ci sono anche nei testi biblici, il libro della Sapienza e altri, Daniele, insomma è molto. Il terzo argomento che Matteo ha posto è appunto, abbiamo visto l'importanza di stabilire e anche le diversità che ci potevano essere su qual è il comandamento fondamentale, che vuol dire anche i comandamenti che danno o che dà l'interpretazione, la gerarchia, ecco, della. E abbiamo visto che in Marco emerge un'alternativa indirettamente, quando lo scriba, il dottore, dice che amare Dio, amare il prossimo, hai ragione, gli dice, vale più di tutti i sacrifici e gli olocausti, che è una cosa molto grossa, e poteva essere, se noi ci pensiamo, e vale più di tutto il culto. È come dire, la morale, se per morale si intende l'amore per Dio, per il popolo, vale più di tutto il culto. E, insomma, è interessante, comunque è una. E poi adesso c'è questa domanda di Gesù, che anche allora qui mi veniva da osservare, se l'Evangelista conclude, non è solo Matteo, anche gli altri, anche Marco, Luca, lasciano il punto interrogativo. Matteo dice addirittura che nessuno era in grado di rispondere, significa, è chiaro, noi non possiamo rispondere coi concili della Chiesa, noi, come dire, noi sappiamo la risposta, vuol dire che qui c'erano diverse concezioni del Messia. E questo lo sappiamo anche, lo possiamo intuire anche dal fatto che Gesù ha sempre proibito che si andasse a dire che lui era il Messia. E questo è un fatto che ha colpito molto gli esegeti, sempre, che Gesù severamente proibiva che si dicesse che lui era il Messia. Anche se l'Evangelo di Matteo, come è stato osservato, fin dall'inizio stabilisce che Gesù è figlio di Davide, chiaro. Però Gesù ha sempre proibito questo. E anche quando Pietro l'ha confessato, ha proibito loro di dirlo, legando questa proibizione a un'altra idea del Messia. E cominciando a insegnare, eccetera. Qui c'è una tensione. Voglio dire questo. Dire tu sei il Messia non era semplicemente, non doveva essere solo un riferimento biblico come per noi, non era una questione biblica, era una questione fondamentale, politica, religiosa, eccetera. Doveva voler dire molte cose. Messia è figlio di Davide, è un tipo di concezione del Messia, e che non è quella che Gesù gradisce, evidentemente, anche se è figlio di Davide, anche se anche Gesù è questo. E cosa fa qui Gesù? È abbastanza interessante, no? Perché Gesù prende, anzitutto Gesù, come diceva Sara, adesso parla con i farisei qui, oppure con un dottore, forse sempre fariseo, Marco non precisa che è un fariseo, dice che è un dottore della legge, e prende un testo, il testo, uno dei testi fondamentali messianici, cioè del Messia figlio di Davide, perché c'è scritto Salmo di Davide, più chiaro di così, e poi disse il Signore al mio Signore, quindi è Davide che parla, e quindi si suppone l'interpretazione messianica del Salmo, questi sono tutti d'accordo, chi parla è d'accordo. Gesù prende proprio un testo fondamentale del messianismo davidico per dimostrare che il Messia non è figlio di Davide, o che comunque questa cosa non basta. davanti al Sinedrio vedremo che lui dice che è il Messia, ma aggiunge un'altra, aggiunge un testo che non riguarda il Messia, figlio di Davide, riguarda un altro tipo di Messia, il figlio dell'uomo. Vedrete il figlio dell'uomo. Quindi qui dentro ci sono concezioni diverse del Messia. Insomma, mi fa pensare di più questa questione al fatto che Gesù, al perché Gesù ha proibito lungo tutto il suo ministero, in modo così severo, di andare in giro a dire che lui, di diffondere l'idea che lui era il Messia. E questo, penso che il Vangelo risponda a questo, da un lato con il servo sofferente. Evidentemente l'idea del Messia davidico non prevedeva questo, e dall'altro anche con l'idea del figlio dell'uomo, cioè un Messia divino. E noi troviamo parecchi elementi in giro nei Vangeli, l'idea cioè che il Messia viene dal cielo, il figlio dell'uomo è un Messia che viene dal cielo, non è un Messia umano semplicemente. E l'altra idea, che sempre nel Vangelo di Giovanni, qua il Messia quando verrà nessuno saprà di dove viene, cioè è nascosto in cielo probabilmente, mentre lui sappiamo da dove viene. Il Messia quando verrà deve essere una cosa diversa. C'erano diverse idee del Messia. Qui Gesù con un testo davidico mette in crisi l'idea, che una certa concezione del Messia, che certamente non era la sua. È interessante che poi il Vangelo recupera, tutto il Vangelo mostra che in Gesù si realizza anche l'idea del Messia figlio di Davide.